20 giorni sull'ortigara.
Prova.
Ok.
Va tutto.
Al mio. Non va nulla. Va. Il mio va.
Adesso
ok.
Il mio va.
Adesso. Prova.
Prova. Prova. Va anche il mio.
Va il tutto. Oh, va
abbiamo
tutto.
Anche noi le comunicazioni come quindi. Quell'ottobre del 17 dalla Valle di Caporetto, Plezzo Tolmino. C'era qualche segnale che non andava mentre gli austriaci sfilavano tranquilli verso la trappola di Bolzana, come si suol dire.
Oggi è giovedì 5 maggio 2016.
Sì, ricordiamo anche...
E i Fusi come immobile.
Esatto, che è morto quell'infame boia di Napoleone, ladrone maledetto che ha depauperato il patrimonio artistico italiano, perché logicamente non possiamo esimerci...
Una celebrazione alla Manzoni, proprio.
Esatto.
E i Fusi come immobile finalmente.
Finalmente tirava il sospirato ultimo sospiro. Però poteva tirare tanto tempo prima.
Poteva tirare prima.
Anzi, dall'isola d'Elba, perché non è riuscito a scappare con lo strunz, come dicono di solito. Noi veramente siamo convinti che... Ma ci saranno moltissimi che lo maledicono, perché comunque di roba ce n'è rubata ara quanta.
Sì, effettivamente sì. Però, cioè, come al solito, Lucky, tutte le volte che qualcosa riguarda l'italiano in quanto italiano, perché io cerco di essere un cicinino internazionalista, soprattutto con la Prima Guerra Mondiale, viene,
sì,
no? Però, poi in effetti c'è una peculiarità tutta nostrana che non si può ignorare.
No, però vogliamo ricordare effettivamente uno di quelli
no,
che...
No, scusami, veramente... se permetti, tutto quello che ci hanno rubato è esposto nei musei, ben tenuto e a posto.
Assolutamente.
Tutto quello che ci hanno lasciato è nei magazzini da muffire.
Sì,
dire...
però, insomma, diciamo che non di certo lo ricordiamo con piacere, perché...
No, in realtà ha avuto delle grandiose idee, se non lui, suo staff, ma il suo staff alla moderna, la sua corte, via, sì, perché esatto, lui ha fatto una corte.
Qualche volta è stato anche quasi nobile, perché sì, del tesoro della Madonna di Loreto ci ha restituito la Madonna.
Ecco.
Dopo che si è tenuto un tesoro che all'epoca, quindi parliamo nel 1800 più o meno circa, era stimato in tipo 1 milione di lire dell'epoca, quindi possiamo immaginare al giorno d'oggi cosa sarebbe.
Però ha avuto delle ottime idee.
Sì, su cose rubare sicuramente.
No, ma dai, culturalmente, il cimitero, per esempio, concetto di cimitero fatto come è fatto oggi, lo dobbiamo a lui. Un'altra idea grandiosa che non è stata assolutamente presa in considerazione,
il petto
e adesso
interno,
invece iniziano a considerarla da qualche decennio con l'Europa Unita, ad esempio quella di far sparire le regioni e iniziare a considerare come comunità collegate tra loro quelle che vivono nello stesso bacino idrografico. Cioè, se tu vivi sulla sponda di un fiume, salutiamo i compagni e ringraziamo per questa postazione, esatto, come al solito, provvidenziale, cioè che quelli che abitano lungo lo stesso fiume in realtà appartengono alla stessa comunità, perché quel bacino in realtà li collega molto di più che non i famosi confini di regione, che alla fine in effetti hanno poco senso. Quando tu, quindi, passi da una regione all'altra c'è sempre quella zona di confine, esatto, che dici, esatto, ma perché c'è un confine, no? Perché è uguale da una parte o dall'altra.
Vabbè,
poi pian pianino cambia.
Ci ha lasciato appunto questa idea.
Queste idee, no, ma poi è bello. Cioè,
diciamo che l'acqua c'è comuna, quindi invece qualche volta purtroppo non fu così, l'acqua divise.
Sai, lui penso che tutto sto progetto lo avesse fatto nell'idea, no, di fare un mega impero, quindi comunque sì, imperialista, e a quel punto come organizzare il mio impero, non più in regioni che poi dopo rimani legato troppo alle tradizioni e non accetti il nuovo padrone, ma legato ad altre cose, no? In effetti,
sì, esatto,
i baci tipo l'Isonzo, no? Se dovessimo sentirci comunità, tutta sta cazzo di guerra, dalla prima, dalla seconda, di tutto quello che è successo dopo, non avrebbe più senso, perché a partire da dove nasce, fin dove sfocia, saremmo un'unica comunità.
Tutti i sontini.
Alla faccia dei confini,
e invece
non solo
Napoleone,
regionali.
Napoleone appunto oggi...
E fu, per cui
non riuscì a termine il suo progetto fluviale, no. Mentre per noi invece quei fiumi, come lo fu per tanti altri ragazzi, vennero più che altro fiumi di sangue, come lo fu l'Isonzo, appunto in questo caso, che vide contrapposte i due eserciti, come lo fu il Piave, come lo furono altri fiumi tipo la Marna.
Fu, infatti, per nulla estraneo Bonaparte, esatto, a tutta la storia che ha segnato 800 e 900, prima guerra mondiale compresa. Sicché, sì, cavolaccio, quel sogno si è trasformato in un incubo,
esatto,
man mano che cercava,
ragazzi,
di realizzarlo.
Esatto,
divenne
un incubo, divennero buche lungo il fiume, divennero malattie, divennero topi, divennero tante brutte cose. Difatti l'Isonzo è ricordato per chi ha memoria storica come rosso di sangue, come lo fu il Piave, appunto.
E invece sai come l'abbiamo ricordato noi a 1914? Abbiamo ricordato che in realtà è la bellezza di Smeraldo, l'Isonzo.
Sì, effettivamente.
Ed è una meraviglia. Tutte, sì, le vallate, perché poi attraversa davvero,
sì,
dei paesaggi completamente diversi,
sì, sì, no,
perché va dal Carso,
esatto,
alle valli, quelle
alla conca di Plezzo, alla conca di Tolmino, a Caporetto,
e sono tutte diverse, per cui
sì,
è,
sì, no,
è
percorso,
fantastico quel fiume.
Infatti è vero, perché io l'ho percorso dal confine dove iniziarono le famose spallate o quelle che Liboia Cadorna voleva fare, e si snoda fino ad arrivare alla valle di Caporetto o Kobaride per gli sloveni, o jugoslavi, noi ricordiamo i jugoslavi, Carcofri per i austriaci. Quindi è vero, effettivamente è una vallata meravigliosa, è tutto tenuto pulito, però 100 anni fa quel fiume divenne sinonimo di morte.
E sai che cosa dava il segno? Io veramente alla fine, tra le tante immagini, ho scelto e abbiamo messo non le bellissime fotografie che ritraggono queste valli, l'Isonzo, eccetera, e neanche le macerie come abbiamo messo in altri post, in altri podcast, ho messo il disegno che aveva fatto Rommel per progettare la conquista, che è una schifezza di disegno. Cioè, tu vedi i profili tutti precisi, come sì, diciamo, si vedono ancora oggi, e poi ste linee tracciate dritte, ste frecce
che erano tutte le direttrici d'attacco praticamente,
esatto, e tu capisci mentre guardi quel disegno, cazzo, ogni freccia un tappeto di morti.
Esatto, era una linea di sfondamento, perché ricordiamo che Rommel fu anche un giocatore d'azzardo in quel frangente, perché lui non ebbe a giocarsi la carta della trappola di Bolzana, che praticamente era il punto dove Cadorna c'entrava chiaramente, perché però c'era un altro personaggio che noi amiamo ricordare, sì, perché c'erano vari personaggi che gravitavano tra il Porro, il Caviglia, ma l'artefice principale della disfatta fu Badoglio. Quel Pietro Badoglio che noi ritroviamo anche nella Seconda Guerra Mondiale, che ne combinò un'altra di disfatta. Ma Caporetto, tra l'altro, il colmo...
Però, voglio dire, scusami, ma non bastava?
No, non ci arriva,
ecco,
non
no,
ci arriva,
ecco,
proprio.
Ecco, raccontaci che cosa ha fatto.
Praticamente il colonnello comandante delle batterie schierate nella trappola di Bolzana cosiddetta, praticamente questo avvallamento, questo valico, dove effettivamente gli austriaci, austro-tedeschi, dovevano passare per riuscire ad accerchiare le linee italiane, era tenuto sotto controllo da circa 800 bocche da fuoco di vario calibro. Successe che comunque Badoglio avvocò inoppugnabilmente a se stesso l'ordine supremo, che senza un suo ordine preciso nessuno doveva aprire il fuoco. Colmo dell'ironia, il colonnello che comandava queste batterie si chiamava Cannoniere, tra l'altro. Successe che...
Nomen omen.
Esatto. Successe che durante l'offensiva austro-tedesca scattata alle 3 di notte del 24 ottobre del 17, i collegamenti con il comando, che Badoglio chiaramente si era tenuto qualcosina come 3 km di distanza, non era certo in linea, perché sai com'è, le cannonate facevano male per tutti, ma specialmente agli altri, non a lui, e praticamente lui si trovava a 3 km, quindi non era in linea, anche perché Badoglio aveva un'abitudine molto ferrea, che lui alle 21.30...
Prima tu!
No, alle 21.30 lui andava a letto.
Ha detto niente,
cioè, lui
è salute.
Difatti è leggenda che anche l'8 settembre dormiva.
Scusa, vuoi mettere?
Ma quella sera, era un ottobre abbastanza brutto comunque, con nebbia, pioggia, mentre
appunto, sì, non vengono mai da sole, insomma.
No, mentre appunto, perché il collegamento era fatto con le bandiere a lampo di colore, quindi possiamo immaginare con le bandiere a lampo di colore, con la nebbia, cosa potevi vedere. Prova a pensare, un altro tipo di collegamento era il telefono, chiaramente quello era forse il più valido. Però c'era un piccolo problema, che nessuno pensò di fare una cosina abbastanza fatta bene, tipo di interrare le linee telefoniche. Le lasciarono chiaramente a fil di terra. Successe che il bombardamento furioso, il bombardamento che gli austro-tedeschi iniziarono con quelle 3 di notte tra gas e via dicendo, mentre le brigate tipo l'Avellino, la Marche, l'Ionio che si stava dirigendo verso la linea, con i soliti generali, che magari ce n'era anche qualcuno poveretto che ha tentato disperatamente di fare qualcosa, ma fu inutile, perché le linee telefoniche venivano tranciate dalle granate, saltarono le bandiere a lampo di colore, avevi voglia di vederle con la nebbia. C'era l'alternativa delle trombette, queste trombette bitonali che dovevano
attenzione, perché si sveglia Badoglio.
No, ma più che altro il discorso, che penso che un bombardamento furioso che gli austro-tedeschi stavano facendo, non penso che sentivi la trombetta in mezzo a un fracasso di calibri vari, di gas.
Però è orecchio fino, insomma, ci vuole.
Quindi successe che quelle 800 bocche da fuoco della trappola di Bolzana furono catturate al completo, perché non una di quelle bocche da fuoco,
sparò.
Perché logicamente il colonnello cannoniere, ligio all'ordine di non dover per forza attendere l'ordine supremo da Badoglio.
No, aspettò. Ma sul serio?
Sì, assolutamente sì. Lui è uno dei principali, anzi, se non il principale artefice della disfatta di Caporetto.
Ma scusa, ma non gli è venuto in mente, ma nessuno gli ha detto vai?
No, purtroppo fu questo tragico anzi questa tragica essere ligio al dovere, che senza l'ordine preciso di Badoglio lui non avrebbe sparato nemmeno una micetta per bambini.
Ma neanche scappare a quel punto, tanto senza l'ordine nessuno spara?
No, ma scapparono quando magari trovarono, loro iniziarono la ritirata quando magari trovarono qualche posto di blocco che sentirono armare gli otturatori, e dice, vabbè, calmi, siamo italiani, ma quelli che stavano armando gli otturatori ormai erano già austro-tedeschi perché li avevano già circondati.
Aia.
Perché Rommel, come tu hai citato prima, quello che disegnava male, però sapeva quello che faceva, difatti fu un azzardo, perché ben conscio che se arrivava alla stretta di Bolzana, alla trappola di Bolzana, e l'artiglieria italiana avesse aperto il fuoco, forse la storia di Caporetto aveva preso un'altra piega. Però giocò sulle nitidine dei comandi italiani e quella sul suo jolly vincente, perché era conscio che sapeva...
È triste quello che stai dicendo.
Perché sapeva che le comunicazioni per la gran parte sarebbero state interrotte appunto dal fuoco dell'artiglieria. Le altre comunicazioni visive o uditive sarebbero state impossibili, perché
sì,
rave, diciamo proprio, che c'è stato durante le concitate ore dell'offensiva avrebbe impedito a chi che sia di sentire gli allarmi sonori.
Però tu dici neanche la reazione spontanea, mi sparo,
no,
non sparo?
Infatti questo fu di lezione durante l'offensiva del solstizio del 18, quando ci fu un colonnello, sempre non era cannoniere in questo caso, ma era un po' più furbo, quando avete tramite una delazione praticamente che gli austro-tedeschi, gli austriaci in questo caso, avrebbero iniziato il fuoco di interdizione e comunque di demolizione al 3 di notte, lui fece la cosa più giusta, dato che le artiglierie ne avevano ancora tante grazie all'afflusso di rinforzi anglo-francesi, iniziò lui il fuoco d'artiglieria prima degli austriaci. Difatti gli austriaci a un certo punto ci chiesero chi stesse preparando l'offensiva. Questo però non era certo il cannoniere, mentre purtroppo
cioè non si fidavano nemmeno che fossero italiani,
esatto,
quelli che stavano facendo qualcosa.
L'ordine fino a che quelle 800 bocche da fuoco vennero o catturate o dovettero essere abbandonate prive d'otturatore. Qualche volta non ci riuscirono a disarmare l'otturatore per rendere inutilizzabile la bocca a fuoco. Gli austro-tedeschi praticamente si trovarono tutti i magazzini delle riserve italiane intatte, che era quello l'obiettivo principale delle truppe austro-tedesche.
Eh sì, perché si ritrovavano a quel punto anche,
esatto,
per gli armati.
Esatto, loro avevano speso tutto quello che avevano
per fare questa offensiva.
Quindi la loro speranza era proprio di fare cadere intatti i magazzini italiani.
Ecco.
Difatti questo fu quello che
successe. Pure il regalo, quindi oltre al danno la beffa.
Esatto, fu quello che successe, perché di solito, mentre per esempio, come parlavamo prima di Napoleone, quando si trovò in Russia, i russi usavano la tattica della terra bruciata, quindi
ma sì, ma manco quello, scusa, almeno ritirati.
Nemmeno un grano di paglia, uno stilo di paglia te lo trovavi. La stessa cosa che facevano comunque dopo, avevano fatto sempre durante la seconda guerra mondiale, distruggere ponti, qualsiasi cosa
certo
che potesse essere riutilizzata al nemico veniva fatta saltare o distrutta in maniera irreparabile. Mentre Badoglio, mentre lui dormiva chiaramente, perché alle 9:30, perché lui era proprio metodico, era oltre imbecille, inetto, era anche metodico, perché lui cenava in 20 minuti, si alzava per farsi gli affari suoi, chiunque fosse invitato a cena o chiunque ci fosse a cena, lui partiva a farsi la sua passeggiatina, alle 21:30 spaccate andava a letto.
Ma dai,
notte...
cioè, queste sono le classiche abitudini salutari che tutti dovrebbero avere, se permetti.
Sì, ma in quel caso là, appunto...
Guerra o non guerra?
In quel caso là, appunto, si trovarono delle brigate, la Ferrara, la Ravenna, si trovarono praticamente prive di ordini, sbandate, e quegli austro-tedeschi che, avendo appunto passato questa trappola di Bolzana, praticamente se li trovarono alle spalle, quindi già sull'Isonzo nelle postazioni italiane già fiumavano gli austriaci.
Va bene, no? Allora le cose sono andate così male. A questo punto Badoglio viene rimosso dal suo grado, viene spedito a casa a calci nel culo con le sue belle abitudini salutari.
Assolutamente no?
No,
perché comunque tra l'altro lui come fecero gli altri, come Saporiti, Pecori Giraldi, Caviglia, Capello, tutti quella banda di fanfaroni che comunque fu sempre l'eroismo di alcuni sottufficiali e qualche ufficiale di grado superiore che tentò una difesa disperata, come gli alpini sul Rombon, come ho già citato, che praticamente tentarono una difesa disperata, il Valmaira, tutti quei battaglioni che non aspettarono ordini ma continuarono a combattere, anche se puramente a titolo di tentare di fare qualcosa, perché ormai erano già circondati Rommel, difatti oltre a essere... Non era, come dici tu, un buon disegnatore, ma era oltretutto intelligente, perché aveva capito benissimo.
No, però aveva disegnato bene i profili e tutto, e proprio quelle linee, quelle cose che uno dice, ma che schifo.
Difatti lui aveva pensato una cosa che i comandi italiani non c'erano proprio arrivati di brutto. Lui aveva detto, perché devo conquistare una montagna quando posso farla cadere per fame? Chi è che rifornisce una montagna se non hai nessuno dietro? Lui ha detto, prima o dopo dovranno pur scendere. Difatti così fu. Gli alpini tentarono anche una ritirata, ma ormai... Quando tentarono di spedire, perché riuscirono a fare anche prigionieri, tra l'altro, quando li spedirono indietro, le pattuglie tornarono indietro, che dissero è inutile perché tanto abbiamo già gli austriaci alle spalle.
Mamma mia, e quindi Badoglio fu rimosso?
No, no, Badoglio non fu assolutamente rimosso, anzi scaricò la colpa sui sottufficiali, comunque sui subalterni e sulla truppa perché non avevano
al
combattuto.
Cannoniere?
Sì. Avevano combattuto, anzi lui la cosa che si era premunito era di tagliare la colla più fredda possibile, fino a che c'erano ancora sgombre le strade per la stretta di Saga. Saga Velo cercò di tagliare la corda immediatamente, perché lui si trova a Osni Krasni, che era ben 3 km dietro la linea, non era nemmeno lontanissimo, diciamo 3 km, ma 3 km in quel momento significavano veramente una distanza incolmabile, perché gli austriaci quei 3 km ce li avevano già fumati e rischiavano addirittura di farlo prigioniero. Quindi lui prese tutto il suo seguito e scappò nella Fiumana, che si ritirava, perché comunque non si ritirava solo lui, ma anche tutti gli italiani, i soldati che riuscivano a scappare a questa trappola, anche se ben 300.000 vennero catturati.
Mamma mia, quanti morti?
Incalcolabile.
Incalcolabile, bene.
Ma ne vennero forse tanti morti, perché furono più prigionieri e ritirati, perché comunque...
Sì, vabbè, truppe, manco tutte, quello l'intelligenza popolare.
Le truppe, specialmente la Brigata Puglie, l'Ionio venne catturato al completo, senza colpo sparare, perché si stava portando in linea su quel monte che tu hai visitato, diciamo, tramite il PC, che si chiama Kolovrat, venne praticamente catturata in blocco, compreso il suo comandante generale.
Ah, boh.
Comandava la Brigata Ionio, venne catturato al completo, senza proprio sparare un colpo. Quindi... Non tanto dispiacere per i soldati italiani, mi diceva vaffanculo, per noi la guerra è finita. E così fu.
No, no, quello l'abbiamo già visto tante volte, l'abbiamo sentito, e questa però è una disperazione che aveva preso tutti. Abbiamo visto anche, sentito anche con Remarque, che a un certo punto la soluzione di farsi prigionieri era desiderabile. Di
sì,
non continuare.
Purtroppo per tanti farsi prigioniero durante le offensive era tra l'altro anche praticamente pericoloso, perché come noi diciamo sempre, avevano l'artiglieria e i mitragliatrici puntate alle spalle, quindi non potevano nemmeno darsi prigionieri. L'unica cosa che gli restava era attendere la notte e la pietà degli austriaci, che li tirassero dentro le loro trincee, chiaramente alzandosi, perché durante il giorno, se un ufficiale di quei soliti ufficiali levantini, diciamo che lui gli assalti li vede sempre ben coperto, iniziava chiaramente a fargli sparare addosso. Perché gli austriaci quello che facevano era di aprire addirittura dei varchi in modo da favorire la resa di questi soldati. Mm.
E quindi, tornando al nostro Badoglio, poté fare la sua bella carriera indisturbata.
Addirittura si beccò una medaglia d'argento.
E per
perché
cosa?
Aveva tentato di fermare l'offensiva.
E come? Dormendo?
Sì, esatto.
Beh, in effetti, un peso morto.
Difatti lui praticamente si durò tre quarti, perché dopo Cadorna, chiaramente dopo la rotta di Caporetto...
Se facevano tutti finta di dormire, magari... gli austriaci sarebbero inciampati nei corpi dormienti.
Difatti lui tentava di, con notizie
era una strategia, scusa.
Difatti esatto, mentre i bersaglieri tentavano di andare perlomeno a prendere il bastione, di riprendere il Globokak, dove era l'unico sistema forse per tentare di frenare, non dico di fermare, ma di frenare l'avanzata austro-tedesca, qualcuno disse al re, che era nelle vicinanze, comunque nelle vicinanze ben distante diciamo, però era là, che scorazzava con la sua tricappa, e diceva...
Sì, quello non di... altre tante abitudini salutari, salutiste.
Praticamente allora qualche generale tentò di dirgli che avevano riconquistato il Globokak, ma lui tanto sapeva cos'era il Globokak, tanto sapeva dov'era. E quindi quasi contento, veramente sono felice, disse che questo Globokak mi stava sullo stomaco. Era una pura falsa notizia, perché il Globokak era già caduto, anzi i bersaglieri erano stati massacrati e gli austriaci e austro-tedeschi continuavano a sfilare via, finché arrivarono a Casoni Solari. Praticamente Casoni Solari significa Cividale, la piana di Cividale,
sì.
E loro falcavano verso Cividale, Rommel arrivò fino a Longarone, quindi se l'ha presa ben lunga.
Sì. Tentarono, si vedevano quelle frecce che puntavano,
esatto,
per
tentarono,
bene.
Tentarono di fermarlo in Fiuri.
Altro che le frecce degli indiani.
Alla battaglia di Monteforno, in quel di Pradis, dove tutti quanti la conoscono, magari per l'acqua minerale. Invece questo piccolo rilievo, di questi rilievi di collinare, dove un gruppo sparuto di bersaglieri e fanti tentò di fermarli, perlomeno di rallentarli, ma non ci riuscì perché erano troppo armati bene, comunque tatticavano troppo bene per gli italiani, quindi non trovano altro che la fuga anche loro per tentare di raggiungere la pianura del Friuli. La battaglia di Monteforno fu cruenta, accannita, anche se per brevissimi giorni, però non riuscirono a fermare lo stesso perché gli austro-tedeschi passarono via dritto.
Quindi l'hanno proprio raccontata tanto male sta guerra, per riuscire a passare per eroi, medaglie d'argento, per riuscire a far carriera, arrivare fino alla seconda guerra mondiale, fare danni ulteriori anche lì.
Badoglio era praticamente l'eroe del Sabotino, così, perché lui era duca del Sabotino, che era un'altra montagna tristemente famosa, che lui non ha preso proprio un bel niente, perché quello che hanno preso erano i poveri fanti, mi sembra i lupi di Toscana, che anche dopo entrarono anche in Gorizia, che tentarono, cioè dopo un lungo massacro, riuscirono a mettere piede su quel cocuzzolo praticamente, che dopo la fine della giosta, con l'accorciamento della linea austriaca, servì gran poco. Difatti entrarono in Gorizia, non certo perché gli austriaci le lasciarono prendere, gli austriaci semplicemente fecero la cosa più intelligente per loro, che fu di arretrare la loro linea, di accorciarla, quindi minore strada, anzi per gli italiani ne venne sempre di più di rifornimenti, mentre loro caldamente li aspettavano, come già gli avevano scritto, vi aspettiamo al di là dell'Isonzo, e quindi si appostarono sulle postazioni a loro congeniali, dove abbiamo sentito tipo nomi spettrali come il Monte San Marco, il San Michele, l'Ermada, il Podgora, dove si infransero, e anche l'azzardo degli austriaci fu anche la battaglia della Bainsizza, perché lo stessa cosa, loro tracciarono praticamente con compasso immaginario un semicerchio dove appostare le proprie truppe, i propri cannoni, perché se avessero tentato di difendere per intero la piana della Bainsizza avrebbero di sicuro avuto un tracollo. Giocarono d'azzardo e si trincerarono ai margini di questo semicerchio immaginario, di lì ebbero ragione, perché l'offensiva italiana si allungò troppo e non avevano più modo di riuscire a sfondare le linee austriache, che nel frattempo si erano già preparate, avevano tenuto quelle poche pattuglie di retroguardia.
Si vede che invece delle frecce i nostri usavano che cosa? Gli archi artistici?
Sì, esatto, mentre gli austriaci erano molto più pratici.
Le linee.
Gli austro-tedeschi ancora meglio, perché comunque quando tutti si accorsero di chi effettivamente li stava inseguendo, fu la beffa, perché chi seguiva erano pattuglie dinamiche, una nuova tecnica inventata da quello che dopo diventerà la volpe del deserto, pochi uomini ma tutti armati di mitragliatrici, quindi con un volume di fuoco impressionante. Come avevo già detto, durante l'attacco ci fu chi si immolò per esempio in cariche di cavalleria disperate, tipo quella del Pozzolo del Friuli, vanto dell'arma, una delle poche volte dove forse i carabinieri ci rimesero le penne per sul serio. Lì fu la carica, sì. Caricò un battaglione di carabinieri a cavallo.
Dai. Oh, dai, allora raccontala un po' meglio per questi carabinieri, ogni tanto ci vuole.
Anche quello fu solamente un piccolo inciampo, perché gli austro-tedeschi, ben sappiamo che nel 17 ce li troviamo a Treviso, quasi praticamente sul Piave.
Quindi un sacrificio inutile.
Sì, esatto. L'errore appunto fu forse da parte austro-ungarica di non continuare ad affidare la guerra a chi aveva già iniziato questa tattica. Perché là ci fu il contrasto tra il gruppo Kraus, del nome del generale, dopo c'era Borovic, che era anche tra l'altro un mezzo croato, anzi Borovic era croato.
Direi dal cognome.
Borovic era croato, dopo c'era non Ludendorff, ma anche lui sì, era tedesco, ma c'entrava anche lui, perché anche lui aveva messo il suo zampino in questa offensiva. Si ritrovarono a contendersi la storia dell'attacco al Monte Grappa, cosa che ripeterono l'errore già fatto in precedenza di tentare di attaccare la montagna e non di aggirarla. Quello che Rommel di sicuro non avrebbe fatto. Però Rommel logicamente dipendeva da un altro comando, e lui, finito il suo compito, se ne tornò.
Ecco, qualche deficienza la possiamo contare anche in quella linea, per fortuna.
No, più che altro perché erano in corso le ultime, tra virgolette, offensive, come abbiamo avuto modo di vedere da Remarque, l'offensiva di la Somme-Argonne, Sedan, con le continue battaglie dove ci fu un massacro immane. Lui dovette tornare al comando dei suoi wurtemburghesi, perché logicamente già allora dimostrò doti di comando non comuni, e quello lo fece vedere anche nel 40, dopo lo fece vedere in Africa, perché era lui che comandava insieme.
Sì, però capisci che tu hai dalla nostra parte il nome di Badoglio, che continua a ricorrere di disfatta in disfatta. Dall'altra invece hai questo nome, Rommel, che invece va.
Sì, perché
nonostante abbiamo perso. Cioè,
perché comunque
è la cosa incredibile.
Esatto, uno dei tragici errori che fu anche, per esempio, anche Wolf Falkenhayn, che era il comandante delle truppe tedesche sul fronte franco-tedesco in Francia, anche lui sbagliò grossolanamente, continuando a cozzare di petto, mentre vediamo cosa ha fatto, anche perché parliamo di generali,
sì,
di un sottotenente, perché Rommel all'epoca era un sottotenente,
era, sì,
quindi un ufficiale inferiore. però lui aveva una cosa che forse difettava agli altri, ai nostri vari saporiti, Cappello, Graziani, Caviglia, Pecori, Giraldi, che non ne parliamo perché proprio quello fu uno dei generali più incompetenti sulla faccia della terra.
Non
perché...
ci saranno vie dedicate a lui, no?
Sì, purtroppo ci sono.
Come ci sono? Pure quello?
Sì.
Oddio buono.
Perché comunque, tra l'altro, lui era una, aveva una cosa...
Ma allora zappa sui piedi noi
sì,
italiani,
sì, no,
sempre.
Lui in linea proprio, a detta di quanti l'hanno visto, lui in linea non c'è mai andato. L'unica
un altro che andava a dormire con le galline.
No, lui era un altro, uno di quelli che praticamente aveva anche la vasca maiolica a terra, diciamo, nella sua villa che si era fatto preparare.
Non si spendeva a dormire, faceva bagni.
Mentre il boia Graziani e comunque Luigi Cadorna andavano praticamente al Caffè d'Orta, che è un caffè famoso in quel di Udine. Loro, cioè, la loro guerra la combattevano.
Però uno che dorme, esatto, l'altro che fa il bagno, gli altri che vanno al caffè.
Sono, ma queste cose sono, qua, sono cose che meritano di essere dette per far sapere sì, i nostri poveri soldati
in che vie passano.
Esatto, difatti era la cosiddetta, i soldati la chiamavano in base ai racconti di chi andava in licenza a Udine o comunque doveva andare nelle retrovie, nei magazzini militari, magari qualche graduato di truppa, un sergente o qualche tenente che aveva un po' di coscienza, lo chiamavano il trincerone del Dorta, proprio per pigliarli per il culo, perché loro erano là che si bevevano, perché allora di solito quando si trovavano con Cappello e tutti quanti là che era risaputo, allora si bevevano chi il vermouth, chi la menta. Cadorna si beveva la sua menta.
Vuoi dire?
Dopo il
vuoi
caffettino, perché la mattina, difatti, Pecori Giraldi, e lui era preoccupato che il suo caffè all'uovo con i suoi savoiardi, mentre i fanti là...
Ah, allora ho capito. Noi, dando il nome alle vie di questi personaggi, è la nostra autoironia, no? Non stiamo celebrando il loro valore militare, ma il loro amore per la bella vita, che anche nelle tragedie uno deve conservare quello spirito che gli permetta di godersi il caffè, la menta, il bagnetto, il riposino,
sì, sì,
la passeggiatina.
Era una cosa molto cioè che si incontrava spesso, perché anche nella storia dell'Alpino Ortis, il comandante del gruppo Carnia, lui aveva la sua...
Possiamo suggerire, scusami se ti interrompo, poi continui, una via poetica del rinominare le vie, no? E possiamo invece di la via dedicata... Badoglio no, non abbiamo vie dedicate a Badoglio, dai.
Non lo so, non l'ho ancora trovato, per fortuna.
No,
per
può
fortuna.
Essere.
Forse in Piemonte ce n'è qualcuno.
No, dai, i piemontesi, cioè no, ma di sicuro. Ci ha rotto i coglioni, dicono cantando.
Mi informerò.
No, non credo. Vabbè, comunque potrebbero mettere via del bagnetto, via del caffè.
Sì, bisogna specificarlo, via del caffè all'uovo, il preferito di Cadorna durante le battaglie, mentre i soldati... Sì. Mi si facevano massacrare felicemente, lui beveva il caffè all'uovo.
E stavi dicendo,
tra l'altro, difatti anche il generale che comandava il gruppo Carnia, la prima preoccupazione quando arrivò lì, chiaramente ben distante dal Cellon, quel famoso e famigerato monte, il Cellon, il Pal Piccolo, il Pal Grande, Freikoffel, tutti i nomi che divennero anche là sinonimi di morte, la prima cosa che fece fu di fare subito immediatamente dei lavori nella villa dove era instaurato il suo comando, e di fare installare stufe dappertutto, perché lui non aveva voglia di patire il freddo.
Oh Ciccini, ma proprio ce li abbiamo,
quindi,
tutti,
esatto,
delicatini,
quindi,
sti generali.
Quindi vediamo che la guerra divenne purtroppo per quei massacratori una vera e propria cuccagna, perché si trovavano ben serviti e riveriti, anche era famosa la leggenda del gruppo Autieri che operava nelle linee...
Del gruppo?
Autieri.
Autieri.
Sono quei soldati che avevano la patente, cosa quindi per l'epoca un po'...
Sì, cioè...
Esatto.
Ok, quindi mi sa che non erano di estrazione popolare.
No, assolutamente, qua sta bello. Difatti tutti i generali, compreso Badoglio... Badoglio addirittura ne combinò una delle sue.
Oh, ma proprio...
Badoglio era probabilmente stronzo, idiota, anche cinico, perché comunque...
Quindi lo potevamo,
per esempio,
fermare in tempo.
Tutti i generali presenti nell'area del fronte dell'Isonzo, di questi 12 autieri, chiaramente erano nipoti o figli. Il bello della storia è che però quando c'era da andare a fare le ricognizioni...
Autieri d'auto!
Esatto,
autieri. Ah, scusate.
Quando c'era da andare a fare le portare i generali o comunque ufficiali superiori in ricognizione verso le prime linee. Quindi poteva capitare che una granata ti passasse vicino, perché non è che gli austriaci stessero là a guardare che quello era il nipote o il figlio del tale del tizio.
Ma magari se l'avessero guardato avrebbero centrati, esatto, meglio.
Esatto, ma purtroppo non c'erano ancora il KGB o roba del genere. Difatti prendevano di meno raccomandati, sempre pur raccomandati di ferro, ma meno raccomandati.
Ah, ok.
Quindi quando questi autieri se ne stavano tranquillamente al calduccio nella rimessa, costata all'epoca 40.000 lire. Per ristrutturare questa rimessa, per fare posto agli autieri, alloggi e tutti gli autieri, però mandavano quelli meno raccomandati, cioè magari tipo il cugino, roba del genere.
Sì, no, quello che ti sta sul culo della famiglia,
esatto,
che di solito c'è sempre.
Fu così. Bello. Infatti tanti si trovarono con questi autieri che stavano tagliando la corda in mezzo alla fiumana di soldati allo sbando, che gli tiravano addosso di tutto il metro, quello che capitava. Peccato che qualcuno non ebbe l'idea di tirargli dietro una sipe magari accesa.
No, infatti, ma
no,
cioè...
pensavano a tirarlo del mento, ma forse tale era la volontà di scappare di quei soldati che nemmeno là stavano, anche perché gli austriaci filavano forte. Quindi loro l'unica idea che avevano era di riuscire
a
battere.
Sì, è ovvio, a quel
tra
punto.
L'altro, difatti,
però io dico, quando torni è tutto finito, li vai a prendere uno per
difatti,
uno questi.
Ci furono anche là, fu il caos creato dalla ritirata, fu anche quello che di alcuni gruppi di genio zappatori, minatori, che fecero saltare i ponti. Tra l'altro pregiudicarono, mi sembra, la brigata fanteria Etna, la ritirata, perché fecero saltare il ponte ancora prima che loro lo varcassero. Loro si trovarono praticamente col ponte saltato, il tagliamento da passare, chiaramente...
Vabbè, dai, sono dell'Etna, quindi isolani, sanno come passare...
No, forse era solo il nome della brigata, non era perché c'era anche la brigata Padova, c'era la Campobasso, davano soldi da Venezia. Però praticamente questi qua si trovarono, che stavano ritirandosi nella maniera più frettolosa possibile, a un certo punto arrivarono e si trovarono i ponti saltati, attimo, perché non nemmeno aspettarono il ritiro totale delle truppe, quello che potevano ritirarsi. Quindi vennero catturati anche quelli al completo, senza colpo ferire.
Vabbè, per fortuna, va. Cosa, per
cioè,
fortuna,
non,
va.
Ebbero, non ebbero nemmeno da dire, cioè, intento un'ultima difesa disperata, ma chi lo faceva col fiume alle spalle, gli austriaci dietro. Buttarono via tutto e si arresero. Quindi
perfetto, dai, meglio
questi,
così.
Ecco, iniziamo a riassumere come 300.000 uomini vennero catturati senza colpo ferire.
Sì, grazie all'inettitudine, ma non, esatto, neanche, non è neanche inettitudine, questa è proprio...
Sprezzo.
Ma
sprezzo.
Sì, ma è peggio, è proprio, ma perché non li hanno tirati giù dopo?
Purtroppo questo è un dubbio che nemmeno io ci
ho spiegato. Fino alla seconda guerra mondiale ce li siamo tirati dietro sti cartocci?
No, Graziani no, per fortuna.
Graziani no.
L'hanno fatto fuori prima.
La racconteremo, la racconteremo. Però aspettiamo per esempio, il momento giusto, sì, perché c'è un mese e un giorno, e aspettiamo quello. E la daremo tutta, perché abbiamo una bellissima, lo anticipo, abbiamo una bellissima ricostruzione storica che proporremo per intero, e perché sarà una goduria. Poi ce la possiamo immaginare allargata a tutti quelli che invece furono graziati
difatti
dal popolo.
Difatti la cinicità anche tra l'altro di Badoglio, come dicevo prima, si dimostrò quando gli vennero a riferire che un suo nipote era stato ferito gravemente durante un'azione militare, ma lui nemmeno non se ne preoccupò, perché comunque non voleva dire, ecco, così possono dire che io non imbosco i miei parenti.
Ah, pensavo pensavo avesse risposto, scusate,
sì, no,
l'ora del riposino. Ditemelo
magari,
dopo.
Magari qualcuno gli poteva dire, ma potevi nascondere tuo nipote da qualche parte ben nascosto, no? Gli disse, io non faccio favoritismi ai parenti,
ecco.
A vedere che faceva anche il bello.
Ecco, e in realtà era il nipote odioso, quello appunto.
No,
che...
no, lui era proprio cinico fino a questo punto. Lo
non gliene fregava niente.
Settembre, e comunque lo dimostrò anche lo stesso durante la rotta di Caporetto, perché della fine della sorte dei suoi soldati non ne frega proprio assolutamente nulla, l'importante era scappare. Lui si lurò a destra manca.
Ma noi abbiamo tutti questi capi che amano farsi tanto belli, dirne tutti, poi al momento clou i nostri capi scappano.
Assolutamente
ma
sì.
Scappano, cioè, ma scappano, se vuoi vedere la nostra storia, porca misera, ogni volta che c'è stato qualche problema se ne sono scappati via.
Perché comunque non avevano assolutamente loro, difatti come motto Badoglio gli era stato dato oltre, perché era stato anche nominato duca di Sabeba, perché la sua condotta
certo,
d'Africa
sarà stata in...
Difatti allora chiese anche un motto per la casata, dato che era stato insignito un titolo nobiliare. E lui aveva proposto Veni Vidi Vici.
No, Veni Vidi e Riposai.
No, però il re quella volta là ebbe un attimo proprio di, forse di un attimo di coscienza, no, gli ha detto quello no, però ti dà un altro motto, come Falco Giunsi. Ma era una sottile ironia, perché come Falco Giunsi era per tutte le ricche prebende che si cuccava tra l'appannaggio nobiliare,
alla dicendo, faccia della sottile ironia.
Difatti, ma già lui quando era
come avvoltoio Giunsi,
già lui quando era ambasciatore, perché l'Italia sappiamo che dopo la Libia partecipò anche alla rivolta dei boxer,
no, scusa, no davvero anche questo è esagerato, perché i falchi, per quel che ne so io, poi non sono una grande esperta, ma catturano cose vive, cioè animali vivi,
sì,
perché
ma forse
lo, sai, però, l'intelligenza animale
è sempre un predatore.
L'intelligenza animale è quella di dire se una cosa si muove significa che sta bene, se me la mangio non mi succede nulla, se una cosa è inerte magari
era
è malata.
L'immaginario del re che comunque il falco è anche un predatore. Quindi diciamo però dove
anche l'avvoltoio ha il suo fascino.
Ma non poteva
dargli dell'avvoltoio,
dire come avvoltoio giungo. E allora quindi gli dette come falco,
come falco giungo, scappo.
Sì. No, il falco non scappa. Molto
beh,
piccolo.
Una volta che ha fatto, ha fatto la sua preda.
Ah, ma sì, ma lui però è l'attacco, ha molto più coraggio il falco che non in quell'animale.
E niente, quindi bisognerà trovare il motto adeguato.
Ma lui
allora.
È sempre stato un grandissimo ladro, perché comunque anche durante la rivolta di boxer,
come Gazza Giunsi,
esatto, come Gazza Giunsi, ma anche durante lui è stato anche ambasciatore in Cina di qua e di là, difatti si appropriò di una buona dose di vasi cinesi antichi,
come Cincia Allegra Giunsi,
come dinastia Ming, roba del genere, non trovò di meglio che di venderle a un ricco possidente indiano. Quindi possiamo immaginare la sua carriera militare, chiaramente da schifo, che costò la vita a tanta gente, ma come ladro, come truffatore, si impegnò adeguatamente.
Va bene, allora come canarino Giunsi, va bene, cantava bene.
Comunque non gli altri non furono da meno, perché anche Saporiti, il generale Saporiti che si trovava nelle zone.
Quello c'è la via.
Purtroppo. Anche quello fu uno dei complici.
Che
diciamo.
Vizietto aveva questo invece di fare il generale?
Ah, avevano le fantesche slovene.
Ah.
Perché avevano addirittura, uno di loro aveva addirittura uno studio fotografico dove li ritraeva come mamma le aveva fatte e dopo donava le fotografie agli amici.
Ah, agli amici?
Quindi è questo quello che facevano, mentre i poveri fanti, le uniche foto che vedevano erano quelle della loro epigrafe.
Venni vidi e fotografammo,
esatto,
e fotografai.
Tutto quanto questo è stato opera di veramente di, che posso dare applauso a tipo un Cesare di Simone. Veramente ragazzi, giornalisti che hanno scavato nei ricordi, hanno tentato di recuperare le ultime testimonianze degli ultimi superstiti. Logicamente sono anche più grandi di noi, quindi hanno avuto anche forse il tempo fisico di poterlo fare, ma hanno raccolto tutte queste testimonianze di questi poveri cristi che raccontavano quello che vedevano, perché qualche volta magari c'era anche qualcuno che aveva la fortuna, perché magari poveretto o era un territoriale anziano o era uno che aveva già ricevuto ferite che ne avevano menomato l'efficienza per andare al fronte e venivano destinati ad incarichi del genere.
E lì avevano il piacere di vedere quanto i generali si divertissero.
Difatti era quello che gli austriaci, gli austro-tedeschi speravano, proprio conoscendo l'indole dei comandanti italiani, di appunto di vedere che nemmeno ebbero la briga di distruggere i depositi durante la ritirata, perché talmente fulminea fu l'azione, perché
scherzi,
esatto,
quando c'è da scappare si scappa in fretta, oh, ragazzi.
Infatti fu questo che tutti gli austro-tedeschi contarono appunto su questo, cioè la fulmineità dell'azione.
No, questa cosa è veramente offensiva, no, perché cioè vabbè che i tedeschi e gli austriaci pensino male di noi, vabbè, ma che abbiano la conferma sistematica veramente offende, perché di sicuro qualcuno avrà pensato bisognerebbe farli saltare, bisognerebbe fare, però a quel punto
difatti,
che cazzo
ma
fai?
No, ma purtroppo l'offensiva fu talmente fulminea, perché loro contavano appunto sul fattore tempo, loro sapevano che il tempo era molto prezioso e non potevano sgarrare, anche perché usarono molto i gas, quindi non dettero nemmeno il tempo fisico a fare questo, perché comunque quasi tutti i fanti che incrociarono sul loro cammino gassati non avevano certo tempo di fare saltare cannoni, roba
qualcosa.
Del genere, perché comunque non si resero nemmeno conto, perché
e te pareva.
I fanti che venivano messi di vedetta, che aspettavano questo bombardamento,
lì erano già,
esatto, ma erano anche, perché tra l'altro usarono la tecnica dei Livens, che praticamente
cos'è?
Praticamente non usarono granate, quindi non dettero l'allarme con lo scoppio,
con rumore,
usarono bombole, aprirono bombole.
Come bombole?
Proprio bombole di gas.
Alla madonna.
Questi Livens, praticamente, o proiettori come venivano chiamati, lanciavano delle bombole di gas che con una piccola carica esplosiva si aprivano e iniziavano a diffondere il gas, il fosgene, che tra l'altro le maschere antigas italiane in dotazione, le cosiddette polivalenti, che di polivalente è l'unica
non
roba
ci avevano
un cazzo, erano perfettamente, anche perché chiaramente gli austriaci di sicuro ne avevano catturato qualche esemplare, avevano fatto le loro prove.
Ecco, te pareva.
Quindi,
con chi?
Con queste maschere.
Ma chi mettevano a fare la prova con la maschera?
No, usavano praticamente queste maschere per vedere quanto il gas riusciva a passare.
Ma qualcuno
esempio.
Che no, ci doveva essere?
Probabilmente le mettevano su laboratori, robe del genere, piccole scatole di prova, dove vedevano l'azione del gas, come riusciva, cioè, anche perché si vedeva...
Sei sicuro?
Sì, scatole di vetro.
Guarda che gli austriaci sono cattivi come l'abbiamo visto
no,
noi.
No, ma loro probabilmente avranno fatto delle prove su queste maschere per vedere anche...
No,
vedere
sui prigionieri.
Se, no, hanno rubato le maschere.
No, perché Seconda Guerra Mondiale poi non si sono sprecati molto, eh?
No, anche perché hanno vietato i gas.
Comunque
probabilmente avevano fatto delle prove su queste maschere. Avevano visto magari la gente che riusciva anche a passarle, perché comunque, ma anche la gente che riusciva ad attaccarsi. Ad attaccarsi, cioè a portarsi, a posarsi sulla maschera e restare attaccato. Cioè un gas tipo sì, come il gas mostarda, dopo, perché dopo la l'iprite. Scusate. Quindi anche se tu avevi la maschera, praticamente il gas te lo respiravi lo stesso perché era attaccato.
Aia.
Difatti quello che usarono fu il fosgene. Maschere antigas,
triste.
Le maschere antigas italiane non
fermavano,
perché comunque erano solo delle garze imbevute di una soluzione che...
Ecco, adesso non mi starà a raccontare così, come le garze imbevute?
Erano proprio delle garze, era una maschera di garza con degli occhiali in celluloide.
Cioè quelle che mettiamo per il traffico cittadino?
No, un po' più grosse.
Ah beh, dai.
Fa conto avere un tipo una benda, ma ti sei fatto un incidente, una piccola operazione, ti mettono una benda grossa, quelle erano le maschere italiane polivalenti.
Ah.
Che sulla scatola che c'è scritto...
Sì, beh, polivalente sì, nel senso che sì. Puoi usarla anche per pulirti il culo.
Bravo,
a quel
esatto.
Punto, ecco.
Mentre scrivevano sulle scatole a caratteri cubitali, con scritto maschera polivalente, modello grande...
Poverini.
Chi non indossa la maschera muore, portatela sempre con voi. Mentre gli austriaci e gli svedesi tedeschi avevano già le maschere molto più avanzate, con il filtro in carbone attivo, quindi praticamente immuni a qualsiasi gas, a parte il vescicante, i prite, ma chiaramente ce l'avevano loro, quindi banane. Chiaramente men che meno loro toccavano qualsiasi cosa contaminata all'iprite.
Ah beh, no, sapeva, chiaro.
Era solo l'italiano che non sapeva cosa era l'iprite. Difatti, quando aprirono, che usarono queste bombole cariche di gas fosgene, ciao. Quindi non ebbero nemmeno a avere problemi, perché tanto trovarono praticamente tutti
quanti
agonizzanti.
In questo caso c'era poco da fare il conto.
Difatti le cose che loro,
però...
che loro immediatamente trovarono furono i depositi di cibo. Quelle maledette scatolette di carne, voglia comunque, ma pane, roba del genere. Tutto quello che riuscivano a trovare, che comunque trovarono, di commestibile, acqua, liquori, furono immediatamente distribuite alla truppa avanzante, perché ne avevano assolutamente bisogno. Perché le loro riserve erano ormai allo stremo.
Sì.
Fu quello chiamata anche l'offensiva della fame, perché ne avevano disperatamente bisogno pure loro di cibo, perché non ne avevano quasi più.
Sì, ma non è che gli italiani fossero messi meglio.
Fatto di alimentari qualcosa meglio, ne avevano qualcosa di più gli austriaci. Gli austriaci, come sai, avevano anche un anno di guerra in più sulle spalle, quindi
un anno
in più di risorse,
sì, di
morti, di risorse. Quindi trovarono tutti i depositi intatti italiani, comprese le artiglierie, comprese le armi, perché dopo... Difatti nel fronte del Piave sovente trovarono, tra il molle e rimolle delle trincee, trovarono le armi italiane, le mitragliatrici, tutto quanto, i fucili, quindi avevano anche impensato già a utilizzare le armi catturate, che cosa che gli preoccupava era soprattutto di catturare le munizioni.
Eh beh, le munizioni sono sempre
esatto.
Problema.
Difatti sul fronte del Piave.
Quando ti dicono anche oggi le persone armate, mica armate, sì, armate quanto vuoi, ma se non hai le munizioni, ciccia.
Difatti,
e le munizioni
sul fronte del Piave,
sono un problema.
Buona parte delle armi vennero riutilizzate, anche delle artiglierie, delle munizioni, perché qualche volta ti trovavi a trovarti in trincea le tue stesse spolette che ti scavano addosso, perché
che bello.
Usavano le munizioni catturate.
Bello.
Quindi possiamo immaginare la gioia degli austro-tedeschi che marciavano verso Venezia, e tutte le truppe anche a distanza, Udine, Camari, erano scese per riposo, vennero immediatamente allarmate, interrotte, quante magari quei poveri che cristi che stavano facendo un ballo dopo mesi di trincea, chi era rimasto, immediatamente vennero raggruppati, inquadrati e rispediti subito al corpo, perché dovevano ritirarsi sul Piave e sul Grappa.
Che tristezza, ragazzi.
Questa è la Grande Guerra. Era la seconda volta che il Regio Esercito
dire grande
infatti in questi giorni a breve in questi
per noi
giorni,
è stata la piccola guerra nel senso dei uomini piccini
infatti,
non
infatti come diceva come dice il libro storico
no uomini piccini aspetta sì. Generali piccini facciamo così
infatti in questo momento 100 anni fa a breve tra il 15 e il 16 maggio appunto iniziava quella prima offensiva austriaca che quasi costò comunque la rotta all'esercito italiano. Si fermò per troppo non avevano più forze per poterla sostenere. Perché comunque...
Lì avevano fatto i mali calcoli, pensavano che li avremmo fermati prima, invece
esatto,
no.
Ma ci misero la pezza gli inglesi, perché voglio ricordare appunto che furono gli artiglieri inglesi che spararono furiosamente dal Pau, che fermarono appunto l'offensiva. Però questo fu per gli austriaci una cosa che gli insegnò dopo, difatti si videro quando arrivarono praticamente quasi a invadere Treviso cosa dista da qua, 50 chilometri.
Sì.
Posso immaginare dove erano arrivati.
Beh no, meno dai, meno, sui 40 eh.
Esatto, quindi gli austriaci già nel 16 avevano rischiato, tra virgolette, di sfondare. Fu perché, esattamente come dici tu, forse quella volta sbagliarono i calcoli, non pensarono assolutamente di riuscire ad arrivare così avanti perché erano arrivati in pianura alla fine.
Mamma mia.
Fu l'errore, che anche quello gli costò forse dopo sul grappa, di tentare di prendere le montagne, perché la resistenza italiana venne fatta appunto su quello che viene chiamato le Termopili d'Italia, Monte Lemmer, sì. Lezzoveto, e la resistenza strenua di granatieri di Sardegna sul Monte Cengio. Perché comunque tentarono, quasi riuscirono comunque a fermare quel tanto che fu sufficiente a imbastire una difesa.
Ecco, questa invece rimane una cosa bella, il fatto che al di là delle vie dedicate a sti generali che non si capisce bene perché siano state dedicate, ci sono invece quelle vie dedicate a questi monti che, ecco, allora lì le capisci di più. Dedicarla a un monte la dedichi a tutti i caduti.
Il Monte Cengio, praticamente tu vedi questo spuntone roccioso ai piedi dell'altipiano, inizia a vedersi subito dalla strada dell'altipiano, della strada del costo cosiddetta, e c'è la visione del cosiddetto salto dei granatieri, che praticamente la leggenda vuole che questi granatieri, piuttosto che cadere prigionieri, si avvinghiavano al soldato austriaco e si buttavano giù da questo spuntone di roccia.
Ma è vero?
Sì, sì, dicono di sì, ma probabilmente penso che fu anche... Perché durante i combattimenti su strapiombi, su cigli, su sentieri... Che
anche solo cascavano.
Esatto, quindi cadevano avvinghiati comunque nella lotta corpo a corpo, perché ben sappiamo che ci fu anche quella.
Mamma
tra
mia.
Vanghetti, bombe a mano e pugnali e temperini anche in qualche caso. Mamma ci fu mia. Più di qualcuno che cade giù da questi sentieri, di lupi chiamiamoli, avvinghiato al nemico, chiamiamolo nemico. Per noi non era un nemico, era solo un proletario. Anche lui invornito di questa storia della guerra patriottica. Che...
Sì, vabbè, magari meglio comandato, ma tant'è, ci morivano uguale.
Vabbè, io direi di mettere un piccolo stacchetto musicale.
Che stacchetto musicale? Perché ma... in teoria abbiamo solo...
Sì.
Dopo tanto tempo vabbè, che non
comunque...
abbiamo sentito Tampum, potremmo anche risentircelo.
Ma sì, dai, mettiamo Tampum.
Però ce n'è qualcosa, cioè di nuovo Fischia il vento, Chi non vuol chinare la testa, la ballata della Fiat.
Va bene, dato che parliamo
potrebbe.
Di operai, abbiamo praticamente chiacchierato.
Non solo, perché esatto. La Fiat ha comunque accompagnato la storia esatto. Italiana da inizio Novecento a venire ad oggi sempre in modo rovinoso,
esatto.
No? Cioè è un'altra di quelle famose imprese e industrie
di guerra, esatto.
Che invece di arricchire, come ce la raccontano, ma a questo punto sembra che la fanfaronata sia più che altro la peculiarità dei padroni italiani, invece di arricchirci ci ha progressivamente indebolito e impoverito come nazione.
Quindi, appunto,
no?
Vada per la ballata della Fiat, che ricordiamo.
Però loro si sono arricchiti,
sì,
in
esatto,
effetti, cioè, no, c'è niente
vada
da dire.
Per la ballata della Fiat, che vogliamo anche ricordare, che è la canzone tanto cara al nostro caro Alfredo, e quindi vada anche a lui la ballata della Fiat.
Al nostro presidente. A vita.
Padrone, questa volta per te è andata proprio male. Siamo stanchi di aspettare che tu ci faccia ammazzare. Sì, continua la e i sindacati vengono a dire che bisogna ragionare, ma di lottare non ne parla mai. E signore padrone, ci siamo svegliati e questa volta si dà battaglia, e questa volta come lottare lo decidiamo soltanto noi. Vedi il crumiro che se la sbaglia, senti il silenzio nelle officine, forse domani solo il rumore della mitraglia tu sentirai. E signor padrone, questa volta per te è andata proprio male, d'ora in poi se vuoi trattare dovrà rivolgerti soltanto a noi. E questa volta non ci compri con le 5 lire dell'aumento, se offri 10 vogliamo 100. Se offri 100.000 noi vogliamo, signore padrone, non ci hai fregati con le invenzioni, con i sindacati, i tuoi progetti sono sfumati, perché si lotta contro di te e le qualifiche, le categorie, noi le vogliamo tutte abolite. Sono finite, alla catena siamo tutti uguali. Signor padrone, questa volta ormai a lottare si è imparato, a Mirafiori si è dimostrato. Tutta l'Italia lo dimostrerà. Siamo scesi in piazza, tu ti aspettavi un funerale, ma è andata proprio male. Per chi voleva farci addormentar, ne abbiamo visti davvero tanti, di manganelli, scudi romani, però si è visto anche tante mani che a San Pietrino cominciano ad andare, tutta Torino proletaria alla violenza della questura risponde ora senza paura, la lotta dura si vuole far, e noi burocrati e ai padroni cosa vogliamo? Vogliamo tutto, lotta continua a Mirafiori e il comunismo trionferà, e noi burocrati e ai padroni cosa vogliamo? Vogliamo tutto, lotta continua in fabbrica e fuori e il comunismo trionferà.
Ed ecco, dopo che ci ricorda chi ci ha guadagnato davvero e chi queste guerre le ha volute perché ci guadagnava, e non era Trento e Trieste che ci guadagnavano,
quello era il problema. Trento e Trieste comunque restarono fino al 18 saldamente in mano austriaca, quindi non è che ci guadagniamo tanto. Quindi,
allora, dicevamo che sono le 19:43, quindi in realtà abbiamo tempo di far sentire Tapum.
Esatto, noi...
e finisce il 5 maggio.
Esatto. E fu finalmente dato il mortale respiro. Salutiamo tutti gli ascoltatori del 1914 con il nostro caro Tapum.
E quindi a risentirci a giovedì prossimo.